Ultima chiamata per il volo. Volo. Il volo di O13 è in partenza su Radio Frane Nord. Siete pregati di avvicinarvi all'imbarco.
Buonasera a tutti e ben ritrovati per un nuovo volo insieme a noi. Io sono Stefania, qui vicino a me questa sera è tornata Francesca.
Ciao a tutti da Francesca, buonasera.
E in regia Giacomo.
Buonasera, buon volo a tutti.
Allora, prima di partire alla grande anche questa sera, vi ricordiamo come potete ascoltarci. Allora, attraverso il nostro sito internet www.radiofralenote.it o scaricando nei vostri cellulari o tablet l'app gratuita Radio Fra le Note. O ancora, per gli amici genovesi, attraverso il canale TV Radio 870 e la Radio DAB per Genova e Savona. Ricordiamo ancora che potete seguire i nostri profili social di Facebook e Instagram. E per chi volesse mandare un messaggino ai nostri ospiti, perché oggi parliamo al plurale, lo può fare mandando appunto un messaggio al 393-6162-636. Francesca, chi c'è con noi?
Oggi abbiamo il piacere di ospitare Monsignor Pierluigi Pedemonte, coordinatore dell'ufficio Famiglia e Vita e della sua referente regionale Camilla Lagomarsino. Grazie, ciao, buonasera.
Buonasera a tutti.
Ciao.
Ecco, intanto Don, iniziamo da te e ti chiediamo di iniziare questa chiacchierata con una riflessione, un po' una preghiera. Sì, perché proprio oggi abbiamo letto che San Luca scrive proprio che Gesù sale sul Monte Tabor per pregare e questo lo trasfigura. E quanto è importante riscoprire proprio nella nostra fede l'aspetto della preghiera come incontro con la parola di Dio?
Ma credo che sia fondamentale da sempre, non solo nella nostra religione, ma anche in tutte le altre religioni, la preghiera, il rapporto col Dio che si professa, in cui si crede, è certamente fondamentale. Per noi la preghiera in qualche modo attraverso Gesù poi specialmente è veramente una confidenza, un cuore a cuore, e non solo lui si è trasfigurato nella preghiera, ma noi con la preghiera possiamo trasfigurare la nostra giornata, le nostre realtà, perché possiamo imparare da lui a vederle con i suoi occhi. E ecco perché la preghiera poi dovrebbe così dare un grande senso alle cose che facciamo. È anche un po' un termometro, no? Per cui se io la mia preghiera non porta frutti di stile di Gesù, di scelte che farebbe lui, ecco, mi devo interrogare. La bellissima preghiera invece è quella che mi fa somigliare a Gesù, ecco.
Grazie.
Quando Dio ti ha dato il
eccoci rientrati in studio per partire con il nostro volo. Salutiamo anche gli amici che ci ascoltano in replica domani lunedì alle 16 e sabato prossimo alle 16, e siamo in compagnia di Don Pierluigi Pedemonte. Allora Don, vuoi raccontarci un pochino di te?
Nella misura in cui può aiutare, ecco, anche a chi in qualche modo sta pensando di cercare la via del Signore, che davvero le vie del Signore rispettano la persona, i suoi tempi, i suoi modi, ognuno ha la sua storia. Io sono nato nel 1965, sono già un po' vecchio, anche se dentro mi sento fortemente giovane.
Mi sembra giusto.
Guai se no. Da una famiglia credente, molto credente, che però non mi ha mai in qualche modo costretto o indicato la via del sacerdozio, anche se mio padre è stato in seminario per 2 anni, abbastanza convinto di andare avanti, poi non andò bene, e quindi in questo senso lui la sentì e ho capito sempre un po' come una ferita. Ma lui meno che meno mi ha mai indirizzato né mai parlato di questa possibilità. Nella mia infanzia ho, come un po' tutti i ragazzini di quell'epoca, veramente la parrocchia era un po' il punto di riferimento, io in questo caso la parrocchia di Apparizione.
Sei nato lì?
Sì, sono nato lì, quindi un po', ecco, la vita di paese, e poi anche la parrocchia del Tabernacolo, che è appena sotto, con allora Don Pino di Gregorio, la Marta Pierottette che dava una mano, e i gruppi di allora, e quindi, dato che la parrocchia del Tabernacolo aveva più possibilità anche come vita ecclesiale, mia mamma disse: ma è meglio che fai un'esperienza con i ragazzi sin da piccolo, mi pare giù, e quindi pur non lasciando Apparizione, però poi come gruppi. Lì ho fatto il mio primo campeggio, il mio primo campeggio a 8-9 anni, e facevo il chierichetto. Ed è questa forse la strada dove il Signore ha incrociato un po' la mia vita, perché è proprio divertendomi anzitutto a quell'età, servendo l'altare, lì forse è passata un po' la voce del Signore. E anche perché Don Pino in casa sua credo ogni 15 giorni faceva proprio la riunione dei chierichetti, con un momento di discussione, di formazione, vedevamo qualcosa, poi si mangiava insieme e poi tornavamo a casa. Ecco, durante uno di questi incontri la Marta Pierottette, che dava una mano proprio a Don Pino, nel nostro gruppo disse: ma mai qualcuno ha mai sentito la voce del Signore? Uno desidererebbe diventare sacerdote? Io non so come, ho alzato la mano e ho detto: io sì.
Quanti anni avevi all'epoca?
Avrò avuto 8-9 anni.
Piccino. Già sentivi questa voce?
In qualche modo sì, come una possibilità, come una possibilità. E la cosa poi è andata avanti, nel senso che la mia famiglia aveva l'abitudine di fare le ferie d'agosto ad Assisi. E lì ho conosciuto un po', specialmente in Santa Chiara, nella Basilica di Santa Chiara, sia il frate responsabile un po' della sacrestia, e sia anche un po' le suore di clausura. Io ero abbastanza scatenato da piccolino, e quindi chi ricorda Assisi di un certo periodo si ricorderà che in Santa Chiara, dove ci sono un po' tanti oggetti di Chiara, di Francesco, di Assisi, c'era una grata e dietro c'erano le suore di clausura che davano le spiegazioni in più lingue, ma non si vedevano perché avevano un velo davanti al volto. Io vedere questa persona, di cui non vedevo il volto, parlare in tante lingue, io la seguivo in tutta la grata secondo dei gruppi, no? Alla fine questa suora si è accorta di me, io mi ho iniziato un po', mi ha chiesto di dov'ero, eccetera eccetera, e alla fine ho voluto vedere il volto, e quindi ci ha fatto andare in parlatorio, ma io non ero contento, mi sono infilato dentro la ruota di legno, mi sono fatto girare e sono finito in clausura, così l'ho vista. Poi la suora, per non cadere in qualche scomunica papale, mi ha fatto di nuovo rigirare e sono riuscito, quindi. E lei quindi ha sentito un po' la mia desiderio, così di forse una chiamata del Signore.
Una curiosità, diciamo, che andava forse oltre, no?
Sì, sì. E anche lì devo dire che sia il frate minore e anche i frati, lì la comunità, e sia le Clarisse mai e poi mai mi hanno in qualche modo fatto capire che era meglio diventare francescano. Mai. Una libertà incredibile. Proprio una scelta che doveva essere mia. Però dicevano, sei ancora piccolino, bisogna un po' che... E quindi, ecco, direi che Assisi, Francesco d'Assisi e Chiara me li porto dentro, perché comunque poi servivo all'altare lì a Santa Chiara, alla Domenica, quindi in qualche modo. E poi ho continuato nelle medie. Nelle medie mia mamma dice, no, vai alle statali, perché così vedi ancora un po', perché è troppo presto, secondo me bisogna ancora un po' maturare. E ho fatto le medie alla Boccanegra, nel San Martino, con una classe scatenata, la terza C, la C, ecco, poi vabbè, finalmente la famosa, con i quali ogni tanto ci vediamo ancora, dopo anni, per qualche cena.
Che bello!
E, sì, è stata una bella... E poi, finita la terza media, ho pensato di provare a entrare in seminario, ma questo comunque era una vita normalissima. Poi in paese, ad Apparizione, a quell'epoca ci radunava in piccole bande, con dei capi, sottocapi, ne combinavamo abbastanza, e grandi partite a pallone con i miei amici, ai quali poi, appunto, dopo la terza media, ho detto che io sarei entrato in seminario.
Quindi, scusa, anche la tua famiglia già era pronta a questo passo, perché già maturava in te già da anni.
Sì, sì, mia mamma sì, aveva visto. Mio papà era un po' più scettico, perché dice sei ancora piccolo, e comunque non si è opposto, né tantomeno appunto si è ha premuto sull'acceleratore perché entrassi, visto i suoi precedenti. Anzi, forse temeva un attimo. E a ottobre del 79 sono entrato in quarta ginnasio al Chiappetto, qua accanto, e devo dire che quando mio papà non ha voluto accompagnarmi, mi ha detto solo, mi raccomando non farmi fare brutta figura, sapendo un po' il tipo, e niente, sono entrato insieme ad altri due che erano nuovi, uno Girolamo Brancati, che poi uscì, e l'altro Andrea Parodi, che adesso è direttore della Caritas, sì. E, insomma, ecco, che saluto, ecco. È iniziata l'avventura, un'avventura, direi, qua molto bella, anche se con molta disciplina, come era all'epoca, forse anche un po' troppa. E,
aveva però, calmato un po' la tua esuberanza?
Beh, l'ho trasferita perché si continuava a giocare a pallone, qui poi c'erano anche i campi da pallone, quindi c'è stato bello. E poi lì, proprio in quarto ginnasio, ho visto un po' i ragazzi più grandi che suonavano la chitarra, e allora ho chiesto a uno in particolare se mi insegnava a suonare. Lui era in quinta e non essendo parificato se non gli ultimi tre anni del liceo che si facevano al seminario maggiore a Righi, c'era l'esame di quinta ginnasio, che non era uno scherzo, era quasi una pre-maturità. Mi dice, guarda, io ti posso seguire per tre mesi, poi però devo studiare, quindi in tre mesi tu devi in qualche modo metterti sotto. E allora quel famoso giro di sol, giro di do, poi il barré, tutte queste cose... Ho iniziato, poi suonavo un po' con lui, e quindi questa è stata una cosa molto bella, ecco.
Quindi la musica è stata importante nella tua vita?
Sì, lo è sempre stata già quando ero Apparizione, perché mio zio, che abitava sopra di me, aveva un impianto hi-fi incredibile, perché lui era elettricista, aveva le mani d'oro, quindi si era costruito le casse lui, cioè veramente quando metteva i bassi tremava la casa e tutto, e io ero ben contento. Era l'epoca degli ABBA, che lui amava molto, e quindi al suon di musica, sì, sì. Era...
E a proposito di musica, tu hai scelto una canzone? Iniziamo a ascoltare le tue scelte musicali, va bene?
Sì.
Con Sarà perché ti amo, partiamo da quella?
Sì.
Anni 80, quindi.
Poi ci dirai perché.
Poi
va bene, no? Grazie.
commozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo del dolce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo.
Che te ne frega, sarà perché ti amo.
E vola, vola, si sa,
sempre più in alto si va.
E vola, vola con me,
il mondo è matto per te.
Se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori dentro di te.
E vola, vola, si va.
Chiamata per il volo domenica 13 marzo in compagnia di Don Pierluigi Pedemonte. E ce la siamo ballata tutti, Don, questa canzone bellissima, ci ha riportato un po' indietro negli anni 80. Ma volevo ricordarvi che se volete interagire con noi, mandare un messaggio al nostro ospite, lo potete fare al numero 393 61 62 636. Ecco Don, ci stavi un po' spiegando il motivo per cui hai scelto proprio questa canzone.
Sì, perché dopo il primo anno di seminario io sono tornato nell'estate con i miei amici e mi hanno accolto molto bene, anche se poi lì il seminario era appunto un po' più di disciplina, quindi non è che ogni sabato e domenica si andasse a casa, ma si andava a casa solo durante le grandi vacanze, quindi Natale, Pasqua e fine dell'anno. E quindi a giugno ci siamo ritrovati in quest'estate del 1980 e mi hanno chiesto di suonare queste canzoni che all'epoca ballavamo noi. E quindi io li suonai appunto questa canzone di Ricchi e Poveri, c'era anche Gloria di Tozzi, c'era Pupo, Gelato al cioccolato, tutta. E quindi mi registravano e poi quindi suonavamo insieme dentro questo locale con il quale noi facevamo un po' di tutto. Giocavamo a pallone e facevamo anche i fumogeni, no? Quindi si costruivano i fumogeni lì dentro, poi fuori quando giocavamo scappavamo perché erano fumogeni talmente tossici che non respiravamo manco più. Però ecco, in quest'estate devo dire c'è ancora una foto che mi hanno fatto, che sono alla chitarra, e mi hanno detto un bellissimo ricordo di quest'estate e pur sapendo che ero in seminario e magari proprio non tutti condividevano in qualche modo la fede, non tutti erano, però c'era questo bellissimo rispetto, questa bella amicizia che ci legava appunto tra un po' queste scalmanate, queste giocate a pallone, questa musica, e io mi sono sentito un po' di nuovo come loro e quindi è stato un bellissimo ricordo.
Sono nate delle nuove amicizie, quindi che ancora tu
porti nel cuore?
Beh sì, poi essendo poi lì del paese, le persone poi per fortuna non sono andate via anche col lavoro e diventati grandi, poi in qualche modo ci incrociamo ancora. E non so se loro hanno ancora questi ricordi, penso di sì. Però ecco, di nuovo la musica è stata importante, condividere poi la musica di quel momento, perché esprimeva la gioia di vivere questa un'estate spensierata, ecco, bella.
Certo, certo.
Bene. E gli anni del seminario, quindi, come sono trascorsi? Cioè, nello studio, ovviamente?
Nello studio, chiaramente, essendo allora specialmente solo liceo classico, chiaramente latino, greco, come sappiamo, è stata una bella avventura. Ci siamo anche aiutati come gruppo, eravamo in 8 nella mia classe, poi qualcuno l'abbiamo perso, qualcuno ha continuato, ma diciamo il zoccolo duro, quello forte, di 5 persone abbiamo proseguito fino alla messa, ecco, quindi. E poi l'esame di quinta ginnasio e il passaggio poi in liceo al seminario maggiore, e quindi un cambio forte. Qui abbiamo vissuto veramente la vita anche da campo, nel senso che si dormiva in cameroni, vita assieme veramente dalla mattina alla sera. In seminario maggiore ti trovi con la tua camera privata, col bagno privato, e quindi lì è nata una nuova esperienza, perché che non ho messo nelle musiche, ma in parte sì. In prima e seconda liceo ci fu chiesto di poter mettere giù un musical per parlare dei ragazzi che entrano in seminario della vocazione, e quindi mi sono ritrovato con colui che mi aveva insegnato la chitarra, che tanto era un anno avanti, l'ho ritrovato a suonare sul palco per accompagnare la musica che di questo primo musical, che si intitolava E se io, con giochi di luce, con ombre cinesi, con tante diapositive allora, tanta musica e anche la nostra. E il secondo anno invece, sempre su questo tema, ma mi ha detto facciamoci accompagnare da qualche personaggio della Bibbia, ma reso in maniera moderna. E allora è stato chiesto a me e a lui, quello che appunto mi aveva insegnato la chitarra, a comporre testi e canti delle canzoni per il musical.
Che bello!
L'abbiamo fatto, si intitolava Fratello Gesù, Amico Gesù. E questo fu molto bello. Ecco perché la seconda canzone riguarda Branduardi, perché con questo mio amico mi fece conoscere Angelo Branduardi, la sua musica, la suonammo insieme. E vari sottofondi dei due musical erano proprio di Branduardi, e allora ecco, Angelo Branduardi divenne un po' il nostro riferimento importante, ecco, nella sua produzione, quindi era.
Allora l'ascoltiamo insieme.
L'ascoltiamo, una delle tante, quella famosa. Che ho scelto è famosissima, ma anche dall'idea di dire non stare a dormire, hai l'occasione, prendila, a volte un treno non passa più. E quindi cogli la prima mela.
Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai. Cogli la prima mela, cogli la prima mela, cogli la prima mela. Bella che così fiera vai, non aspettare mai. Cogli la prima mela, cogli la prima mela, cogli la prima mela. Danzala la vita tua al ritmo del tempo che va. Ridila la tua allegria, cogli la prima mela. Danzala la vita tua al ritmo del tempo che va. Ridila la tua allegria, cogli la prima mela. Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai. Cogli la prima mela, cogli
cogli la prima vela, cogli la prima vela, ah. Bella che così fiera vai, non ti pentire mai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela, ah. Stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà, e fortuna chi se ne va. Cogli la prima vela, ah. Stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà, e fortuna chi se ne va. Cogli la prima vela, ah.
Eccoci rientrati in studio con Don Pierluigi Pedemonte, che ci stava raccontando della sua passione per la musica, dei musical che ha realizzato e negli anni quindi del seminario maggiore, giusto?
Sì.
In quegli anni lì.
Sì, gli anni del liceo sono stati anche i più belli, anche perché appunto eravamo poi un gruppo quasi di 25 persone. E di nuovo, a parte la musica e i musical che effettivamente ci hanno molto unito pur nelle diversità, quindi queste forme espressive dove ognuno mette le proprie capacità, sì. Ecco, veramente ci hanno unito e l'abbiamo proposto ai giovani della diocesi, forse qualcuno avrà anche pensato, perlomeno posto il problema che il Signore comunque parla al cuore e che e comunque una vocazione l'abbiamo tutti, sia al matrimoniale, sia sacerdotale, ma sia proprio di vita. E mi piace ricordare proprio che, per esempio, anche il tifo ci univa. Sentivamo appunto le partite di pomeriggio e specialmente chi ha la fede genuana, che è la vera fede, ricordo, inossidabile,
universale.
Quando Genoa segnava, uscivamo dalle porte, c'era proprio il gruppone come se avessimo fatto noi gol, uno addosso all'altro, no? Il correttore del seminario che diventava matto vedendo queste scene, però insomma era, quindi bello anche questo. Poi la maturità all'epoca era veramente un punto di svolta. Non c'era ancora l'idea che le vocazioni potessero venire anche a età più tardive. I 18 anni erano importanti e quindi, fatta la scelta, diventava un... E quindi chi usciva, chi proseguiva. E io ho proseguito e è iniziata la teologia. E inaspettatamente in seconda teologia, dato che il seminario minore comunque qua continuava la vita, essendo già stato a mia volta al minore, mi è stato chiesto di seguire i ragazzini proprio per al seminario minore, facendo avanti e indietro con la scuola. E già mi aveva preceduto l'anno prima un altro mio compagno di classe, quel Andrea Parodi, appunto, che avevo incontrato in quarta ginnasio, e allora anche i compagni di classe abbiamo fatto questo servizio per 4 anni fino ad arrivare diaconi. Io avevo i ragazzi delle medie, mi sono divertito tantissimo, ho rifatto il bambino anch'io e mi ricordo che ho sfruttato anche le fiabe che mia mamma mi aveva fatto ascoltare, ho ancora i dischi in vinile, le fiabe che nessuno conosceva, e spesso alla sera a loro raccontavo le fiabe e loro erano interessati, era stata una bella esperienza. E poi è arrivato il sacerdozio col cardinal Canestri, che non ordinava sacerdoti in cattedrale tutti insieme, ma ognuno nella sua parrocchia di origine.
La data quando si è stato ordinato?
Sabato 12 maggio 1990, ad Apparizione. E qui viene l'altra canzone, perché ce l'ho nel cuore, perché fu la canzone d'inizio di quando entrai in chiesa, dell'ordinazione, tante volte sentita, e il coro parrocchiale aveva scelto di fare quella. Ecco perché la scelta è di un momento unico, un unico del per sempre, e il per sempre, sia che sia sacerdotale che sia matrimoniale, ha in sé, credo, nel nostro cuore un attimo di suspense, perché dice mamma mia il per sempre. Dall'altra parte, se amore, non può che essere per sempre.
È lì che si realizza il progetto di Dio.
Esatto.
Non so fare il mio mestiere, mi sentivo inutile, ma che ci sto a fare? Sei passato per caso e mi hai detto così, vieni con me. Ho passato notti insonni a sentire certe voci che venivano da dentro, io dicevo sono sogni. No, non è possibile, sono un nulla io, a cosa ti servo, solo tu lo sai, vieni con me. Voglio la felicità, ho cercato in tutti i campi, alla fine ho chiesto a te, abbandona tutto, vieni via con me, non guardare indietro, io sarò con te, vieni con me. Hai svegliato il nostro amore, siamo corsi alla sorgente, tu ci unisci nel tuo amore. Ogni nostro istante non è nostro ormai, è di chi la vita avrà poi da noi. Vieni con me, ti darò da fare ogni giorno. Vieni con me, ti darò da fare ogni giorno il mondo. spesso dubito e mi fermo, sono un uomo e tu lo sai. Ma sarà la mia questa strada che non so dove porta, solo ci sei tu.
Vieni con me, ti darò da fare ogni giorno il mondo, ma se tu lo vuoi.
Chiamata per il volo, stiamo ascoltando la bellissima testimonianza di Don Luigi Piedemonte e questa canzone che proprio ricorda il giorno della sua ordinazione. Vieni con me, ti darò da fare. Quindi, Don, ha proprio segnato proprio l'inizio del tuo fare, del tuo cammino, ecco. Com'è stato, quindi, iniziare da sacerdote, i primi passi?
Beh, come sempre sono le sorprese di Dio, dove non ti aspetti e... Io i primi passi li feci nella parrocchia di San Fruttuoso, in piazza Martinez. Per 6 anni sono stato curato, occupandomi fondamentalmente dei ragazzi. E anche lì, siamo negli anni 90, 91, pur avendo pochi spazi, però i ragazzi venivano perché i punti di riferimento non erano ancora molti, e veramente eravamo tanti ragazzi. Di vario tipo, di vari gruppi, ma un'esperienza molto bella. E anche lì devo dire, sacerdote sì, ma di nuovo mi sono divertito veramente tanto. Con loro mi sono divertito tanto, abbiamo condiviso veramente anche cose proprio belle, e da loro ho imparato, mi sono un po' sgrossato di tante cose. E devo dire che anche lì i sacerdoti che erano con me sono stati maestri in qualche modo, mi hanno accompagnato, e per un prete giovane è molto importante. I primi anni sono sempre molto delicati, e certamente una parrocchia come San Fruttuoso non ti fa stare fermo, quindi veramente devi camminare, e puoi imparare molto, perché si tratta anche questo, con umiltà, di imparare anche le varie cose. E, per esempio, verso un flash, mi ricordo il primo presepe che abbiamo fatto, c'era la guerra in Jugoslavia e avevo un gruppo giovani molto sensibile a queste cose, e disse, e l'altro gruppo però diceva, ma il presepe comunque è bello farlo in qualche modo come è normale. Allora abbiamo messo le due cose, quindi si è trovato un presepe tradizionale con lo sfondo con tutti i numeri della guerra e poi il filo spinato tra la gente e il presepe, e un tazebao, quindi da poter scrivere le proprie impressioni. E quando l'abbiamo aperto ci siamo un po' messi dietro le persone ad ascoltare, e ci colpì una signora che diceva alla sua figlia, che gli chiedeva, ma perché ha messo il filo spinato? Cioè, è per non far entrare la gente dentro il presepe. Ho detto, beh, qualcuno forse speriamo che capirà un po' oltre che c'è una guerra. E quindi anche queste cose, un po' unendo un po' il tradizionale e quello che era, e il coraggio anche di metterle in mostra. Niente, poi dopo 6 anni, tanto era cambiato anche il vescovo, era venuto Tettamanzi, che mi chiamò a giugno del 1996 e mi chiese di lasciare la parrocchia di San Fruttuoso. E io pensavo, beh, si fa un'altra esperienza da curato, perché all'epoca eravamo ancora numericamente tanti, quindi normalmente prima di diventare parroco uno faceva un'altra esperienza da curato. E invece mi chiese di andare in seminario, di ritornare in seminario come vicerettore.
Caspita.
Io lì non fui proprio contentissimo, perché normalmente si ci aspetta, no, la vita parrocchiale, però lì mi disse, guarda, ti chiedo di stare con i ragazzi. E quindi sono rientrato e per 2 anni ho condiviso la vita dei seminaristi, di chi appunto si preparava al sacerdozio. e fu un'esperienza totalmente nuova, quindi ti devi ripensare.
Certo, ti trovati cambiati poi in questi anni?
Sì, sì. La fatica che ricordo è i ritmi. Abituata ai ritmi della parrocchia, arrivare in seminario mi sembrava di perdere tempo, no? Mentre invece forse le dimensioni sono un po' diverse, quindi mi dovetti abituarmi proprio ai ritmi nuovi. E anche lì trovai dei ragazzi all'epoca molto, molto in gamba, molto motivati, con le loro fatiche, ma anche con le loro ricchezze. Ma la cosa che chiuse poi il discorso ancora parrocchiale, che era rimasto sospeso, è che in quell'estate che ero già in seminario mi fu richiesto di tornare a fare i campeggi con i ragazzi di San Fruttuoso, perché c'era stato un problema un attimo in parrocchia, quindi erano... E noi avevamo la magica casa in Val Savaranche, e portai i giovanissimi, che erano ormai... gli avevo perso un po' di vista. Quindi mi ritrovai questo gruppo molto, molto numeroso, con i maschi rigorosamente vestiti di nero, con teschie, con anelli al dito, e noi facevamo la nostra catechesi, e loro poi nei momenti di libertà sentivano questa musica metal, e io lì per lì la trovai indigeribile, e rischiavamo di arrivare allo scontro. Poi ho detto, ma Pier, prova un attimino a calmati, cerca un po' di... E allora ho voluto riascoltare con loro le canzoni, abbiamo tradotto anche qualche testo dall'inglese, che poi parlava appunto di tutto, molto più di morte, di inferno, di quanto ne potessi parlare io come prete, ma in maniera negativa, e loro apprezzarono, ci fu proprio un aggancio, e poi con calmo risentito, e qualcuna, dico non tutte, qualcuna mi piaceva anche. E alla fine del campo mi consegnarono una cassetta, all'epoca si andava di cassette, non di CD, cassetta piena, lato A e lato B, di tutte le musiche metal di ogni tipo, no, come dire, tu Adon, che... E da lì è iniziato un ascolto anche da parte mia, mi sono talmente piaciute che a questo punto l'heavy metal è diventato per me una musica ricercatissima e amatissima.
Addirittura, davvero?
Ma specialmente perché mi piacciono dove ci sono le buone chitarre elettriche.
Che sparano forte.
Che sparano forte e anche un po' il testi meno, anche se gridano spesso tante cose che vanno anche ascoltate, perché magari sono grida di persone che la vedono in un modo diverso della vita, ma dicono qualcosa. Allora unire questi testi, ma specialmente queste musiche, mi ha sempre molto... Da quel là, sono loro, i giovanissimi, che mi hanno dato questo là, e sono entrato in questo mondo. A volte alle persone un po' scandalizzate dico, ma il nemico bisogna conoscerlo, ma non è un nemico la musica metal, va apprezzata e va presa com'è.
E soprattutto in quel periodo sei entrato in sintonia con loro, che sì, insomma, avevano bisogno anche sì, di comunicare con te alcune cose.
E lì, ecco, forse il discorso è proprio questo, a volte il mondo degli adolescenti, preadolescenti, può essere un muro, no, per noi adulti, e alle tante parole forse entrare nel loro mondo e sintonizzarsi, e magari anche attraverso la loro musica, forse può essere un buon ponte. Per me lo è stato all'epoca.
L'ascoltiamo,
non vi scandalizzate, perché la musica metal, loro sono i Children of Bodom, che mi stupì, poi vedevo i video, mi stupì da come veramente suonano le chitarre elettriche, e quindi più che ascoltarli io li vedevo, e quindi buon ascolto.
Grazie. Eccoci rientrati in studio, siete saltati sulle sedie a casa con questa musica. Grande Don, abbiamo scoperto a microfoni spenti che tu suoni anche questo genere musicale. Grande, bene. Quindi è stato un aggancio con i ragazzi,
un aggancio importante. Che poi hanno proseguito insieme le loro cose, chiaramente. Io ho proseguito il cammino e sinceramente dopo 2 anni, col cambio del rettore, che ormai era tanti anni che era lì, pensavo di ritornare in parrocchia, invece Detta Manzi fece il passo successivo e mi chiede di essere rettore del seminario. Ecco. E dal 98 al 2005 sono stato rettore. E è stata un'esperienza ancora più bella, perché ho toccato con mano come il Signore parla alle persone, incontrando questi ragazzi diversi tra loro, con storie completamente diverse ma accomunate dall'unica voce del Signore. Per cui un giorno mi vide arrivare in seminario un certo Roberto Fischer, che con la sua esperienza bellissima, eccetera, iniziò il cammino. E lui, come tanti altri, accompagnarli fino all'altare è stata l'emozione, la gioia più grande. Anche perché, conoscendoli, vedendo le loro fatiche, le loro gioie, e condividerle, poi però tutto si riassume durante l'ordinazione sacerdotale, nel momento in cui il vescovo chiede al rettore, dentro la celebrazione: sei certo che ne siano degni di diventare preti? E il rettore deve rispondere. E alla prima classe di ordinazione, quindi la mia prima volta che dovevo dire sì, ne sono degni, io ero talmente agitato che nel parco del seminario lavai la macchina, non lavavo mai, dico vabbè, andiamo a sta cosa. E unico mio incidente stradale, ho sparato una retromarcia incredibile, agitato, non ho visto un muretto e ho sfasciato parte della carrozzeria posteriore. Perché è emozionante.
È una responsabilità.
È emozionante dire sì, ne sono degni, e vederli poi che iniziano il cammino. No? Quindi quella è stata una grazia grande. Poi, per farla breve, dal 2005 cambiato di nuovo il vescovo con Cardinal Bertone, mi chiese di tornare in parrocchia. E ritornai a San Fruttuoso, dove ero stato curato, e quindi dal 2005 al 2016 sono stato parroco, dove ero stato come curato.
Hai trovato una parrocchia cambiata, diversa?
Molto cambiata, e quindi ecco, sì, la cosa bella è che magari i ragazzi che avevo incontrato nell'ACR ora mi portavano i bambini al catechismo. Quindi
c'era questa continuità.
Continuità, non con tutti, molti erano già andati via per tante cose, per il lavoro, eccetera. Però è stata un'esperienza intensa, bella, in una parrocchia certamente non facile. Sotto di me, appunto, avevo anche il curato, quindi per me era anche il fatto di avere un prete giovane che desse una mano con i ragazzi, senti appunto la responsabilità, eccetera. Però è stato molto bello. E poi nel 2016 il cambio di nuovo di indirizzo, per cui partendo Don Piero Pigollo per Cuba, e quindi essendoci di nuovo uno stravolgimento di posti, di situazioni in diocesi, Cardinal Bagnasco mi chiese se potevo prendere il posto di Don Piero all'ufficio famiglia, e contemporaneamente diventando anche parroco di Montoggio, e quindi iniziò l'avventura con la pastorale familiare. E questa strana situazione in cui sono parroco ma non sto in parrocchia, perché il cardinale volle che stessi a Genova per essere più vicino alla curia, e quindi avanti e indietro ogni volta con Montoggio, e così per 4 anni fino al 2020. Poi nel giugno 2020, anche a causa della salute, che tant'è, andare avanti e indietro non me ne ero accorto, ma aveva creato un po' di problemi per la sicurezza, per tante cose, lasciai la parrocchia di Montoggio e, riprendendomi un attimo, proseguì con l'ufficio famiglia.
E ora adesso sei coordinatore.
Coordinatore e aiuto pastorale di Don Diego Testino, che poveretto fa benissimo, ha 6 parrocchie sopra Campo Morone, e quindi sabato e domenica do una mano a lui a girare un po' queste belle e forti comunità. E in più, vabbè, in questi anni poi si è anche avvicendato l'insegnamento in seminario, in facoltà, e quindi ho proseguito e proseguo la scuola anche in facoltà.
Insomma, quindi, ti ha sempre dato da fare, quindi.
Come tutti i sacerdoti, certo, ecco, come infatti, tutti i sacerdoti. E il mondo della famiglia, devo dire, è stata una scoperta, perché se non ci sei dentro, almeno pastoralmente, non te ne rendi conto. Ho limite in parrocchia, se hai buona volontà puoi trovare o formare un gruppo famiglie, ma che cosa sia l'impegno della pastorale familiare regionale o nazionale, non lo cogli se non arrivi.
Ci vuoi spiegare un po' come strutturato nel dettaglio tuo, Camilla? Ora non so se facciamo
Ma io posso
Camilla,
dire solo una cosa, no? Che io ho trovato un mondo che non conoscevo. Togliamo tutti i vicariati e tutte le parrocchie. Se io conto le associazioni e i movimenti che qui a Genova, come anche in altre parti, ma qui a Genova si occupano di famiglia, di figli, di educazione, io ho una lista di 25 associazioni e movimenti.
Caspita.
E quindi, e ognuno ha la sua specificità, i suoi riferimenti, ha i suoi cammini, ha le sue proposte. È una ricchezza incredibile, incredibile, che non si direbbe, che non si direbbe. Quindi quella è stata una sorpresa ed è stata anche una scoperta lenta, perché poi si tratta un po' di conoscere, di... E coordinare significa anzitutto richiamare un po' all'unità. No, essere un po' il punto di unità di tante realtà diverse, ma che condividono la stessa passione per la famiglia, e quindi ognuno fa i suoi cammini, fa le sue proposte, però poi ci sono dei momenti in cui si ci ritrova insieme e si fanno le cose insieme.
Quindi anche questo, con queste associazioni?
Sì, in qualche modo.
Incontri, sì. Quindi sì. Tra i gruppi stessi.
Sì. Qui la Camilla può, ecco, forse...
Sì. Le passiamo dire un attimo il microfono.
Microfono a te.
Allora, sì.
Qual è il tuo ruolo intanto, Camilla?
Aiuto, qual è il mio ruolo?
Hai un ruolo?
Sei referente?
Sì. Sono referente regionale e poi abbiamo una bella commissione molto ricca, ci sono tante coppie che fanno parte della commissione della pastorale familiare, con la quale ci vediamo abbastanza frequentemente e si cerca appunto di essere un po'... di coordinare, cioè di fare in modo che tutte queste realtà camminino insieme. Mm-hmm. Purtroppo diciamo il Covid in questo momento non ci ha aiutato tanto.
Certo.
E negli anni precedenti al Covid eravamo riusciti a vederci almeno 2 volte all'anno con la consulta di pastorale familiare, ed era molto arricchente. Adesso abbiamo un po' ripreso, anche perché appunto la difficoltà è quella di far sì che tutte queste ricchezze vengano un po' alla luce.
Eh sì.
E quindi un po' il nostro impegno è quello di aiutare queste realtà a farsi conoscere e a collaborare, non so come dire, come diceva lui, ognuno mette la sua specificità, le sue capacità, però si cammina tutti verso uno stesso obiettivo.
Ma affrontate dei temi in comune?
Allora, quando ci si vede, diciamo, si cerca di programmare un po' a livello diocesano quello che è un po' la richiesta anche che viene dal Vescovo, e quindi ad esempio quest'anno il nostro impegno era quello di far conoscere e di camminare un po' insieme sul tema dell'Amoris Laetitia, e poi vabbè, in previsione anche a giugno della giornata mondiale delle famiglie.
Sì.
E quindi in questo periodo dell'anno ci siamo molto concentrati sull'annuncio dell'Amoris Laetitia. Ed è stato un bel lavoro di equipe. Noi come commissione della pastorale familiare ci siamo un po' divisi, abbiamo creato non solo come la commissione pastorale familiare, perché il vescovo ha voluto proprio che ci fosse una commissione dedicata all'anno dell'Amoris Laetitia, e abbiamo pensato quale poteva essere il modo più efficace per raggiungere un po' tutti, perché proprio come richiesta dal Papa e chiaramente sostenuta anche dal vescovo, c'era il desiderio che la gente facesse suo il messaggio dell'Amoris Laetitia, no? Quindi che la gente lo leggesse, perché c'è un po' la sensazione che sì, è arrivato qualcosa, ma nessuno l'ha mai letto, cioè pochi l'hanno letto veramente, l'hanno fatto proprio.
Interpretarlo anche nel modo corretto.
Sì, esatto. E quindi ci siamo domandati come poter raggiungere il maggior numero di persone, il maggior numero di realtà parrocchiali, diocesane. E l'idea che ci è venuta era quella di creare appunto delle equip formate da coppie e un sacerdote, prepararsi, ed è stato molto bello il cammino. Se non altro abbiamo detto almeno questa equip, leggendola insieme, studiandola, approfondendola, e trovando anche e pensando come annunciarlo alle altre persone, hanno fatto un cammino, e già quello è stato un modo di una ricchezza.
Poi, scusami, questi gruppi diciamo portano quello che avete,
questi gruppi, allora chiaramente non potendo andare in tutte le parrocchie e neanche in tutte i vicariati, si è deciso di fare 7 incontri nelle 7 zone che radunano i vicariati. Sì. E quindi sono stati fatti 7 incontri a febbraio nelle varie zone e 7 incontri a marzo. Alcuni, ce ne sono ancora 2 che devono essere svolti, e saranno il 18 di marzo, uno a una Busalla, e l'altra a San Gottardo. E quindi chi non avesse ancora avuto la possibilità può andare anche se non è della zona. Cioè l'idea era quella di dare la maggior possibilità alle persone di partecipare. E il primo incontro è stato proprio di annuncio, quindi le equipe che si erano preparate hanno raccontato a loro modo e cercando di invogliare le persone a leggere, no? E dando un po' una loro interpretazione, dicendo un po' quello che aveva personalmente colpito, quello che li aveva toccati. E il secondo incontro era invece era un po' più con lo spirito, diciamo, sinodale, di ascoltare da chi aveva al primo incontro ricevuto l'annuncio, dandogli il tempo in un mese di leggerlo. E abbiamo posto un po' delle domande che a noi insomma ci interrogavano, e abbiamo chiesto un po' un ritorno, un confronto molto aperto, e anche se la partecipazione del primo incontro è stata in alcune zone più sentita, in altre meno, il secondo purtroppo un po' meno, ma non in tutte le zone, alcune hanno risposto un po' meglio. C'è sempre un po' di difficoltà ad uscire la sera, non lo so, forse anche il Covid. Sì. Però chi ha partecipato devo dire che è rimasto molto contento ed è stato molto arricchente.
Dai.
E quindi speriamo che ancora appunto questi 2 incontri che ci saranno siano partecipati. Questo vabbè, è un esempio. Poi tutti gli anni diciamo che la pastorale familiare, la commissione si occupa di preparare un incontro che deve essere un po' vissuto come uno stimolo all'inizio dell'anno per riflettere diciamo sui temi della famiglia, e vorrebbe anche essere un aiuto appunto per i gruppi famiglia, per dare degli stimoli di riflessione. E oltre che la veglia per la vita, che è una cosa a cui noi teniamo molto, e adesso ultimamente, negli ultimi anni, devo dire che la formula che è stata adottata è molto bella, perché sempre con l'idea di raggiungere un po' tutti, abbiamo deciso di non farla più come si faceva un tempo in cattedrale, ma di farla itinerante, e quindi ci si sposta in tutta la diocesi. Anzi, se c'è qualche parroco, qualche vicariato che ha desiderio di offrirsi per il prossimo anno, noi siamo, e la, noi supportiamo, ma diciamo si lascia un po' l'organizzazione alla parrocchia. E devo dire che questo è molto bello, è molto stimolante, e sta riscuotendo, c'è una grande, in la Veglia per la Vita c'è una bella partecipazione. E poi vabbè, appunto, con gli incontri di consulta di pastorale familiare si cerca anche di raccogliere un po' le richieste delle varie realtà. Ecco, una cosa sulla quale dobbiamo lavorare sicuramente, siamo sempre un po' in affanno, è la comunicazione. Ora stiamo cercando di rimettere un po' a posto il sito della pastorale familiare, che verrà incluso, si spera a breve, nel sito diocesano.
Ok. E può essere quindi un riferimento?
Sì, è un riferimento. Il sito è www.pastoralefamigliaregenova.org, però poi sarà cioè è già anche raggiungibile dal sito della diocesi all'interno degli uffici diocesani. E però sicuramente va arricchito, quello che diciamo sempre quando ci vediamo negli incontri, se avete perché poi chiaramente le persone, i vari gruppi cambiano, quindi che venga utilizzato come strumento di comunicazione, perché spesso magari sul sito della pastorale familiare le cose che vengono cercate di più sono i corsi di preparazione, i percorsi di preparazione al matrimonio, che per carità è un'informazione preziosissima. E anzi, anche lì chiediamo alle parrocchie che nel momento in cui hanno i calendari ce li comunichino, perché è un modo per farli conoscere. Però appunto ci deve essere un po', su questo stiamo lavorando molto, stiamo cercando pian pianino, con i nostri limiti e i nostri tempi, di essere utili, ecco, allo scopo.
E prima hai accennato la giornata mondiale.
Ah sì, ecco,
cosa si tratta?
Quest'anno è stato deciso, non so se il Papa in prima persona ha deciso che la giornata mondiale a Roma sarà limitata a un numero molto ristretto di persone. Non so se soltanto, cioè almeno la motivazione non è soltanto relativamente al discorso del Covid, ma proprio con l'intento di dire: viviamolo ognuno nella propria realtà, nella propria diocesi, nelle proprie parrocchie, in maniera da essere più diffusa, perché purtroppo, per quanto è bello ed è anche arricchente l'idea che tutti si affluisca in un solo posto da varie parti del mondo, lo sappiamo bene che poi anche per motivi anche economici, nel senso spostare tante famiglie,
non è possibile farlo per tutti,
non è possibile farlo per tutti, quindi diventa tante volte, soprattutto per una famiglia, un'occasione un po' esclusiva, non so come dire.
Esatto, sì.
E quindi ha voluto un po' ribaltare, dire ok, a Roma c'è un percorso che viene suggerito, una catechesi, ci saranno dei momenti che verranno diffusi in maniera mondiale, aperti a tutti, però ci saranno delle delegazioni da parte di tutto il mondo, da parte anche delle varie realtà diocesane, ma in ogni diocesi ognuno vivrà a suo modo e con le proprie ricchezze, le proprie peculiarità questa giornata. Il periodo scelto è dal 22 al 26 di giugno. Ora qua a Genova cade in una settimana particolare, perché c'è anche la festa del Santo Patrono. E noi come Commissione di Pastorale Familiare stiamo ragionando su come rendere mondiale questa settimana.
Certo.
E siamo ancora in fase di, diciamo, di progettazione, c'è un'idea che forse vi vedrà anche
coinvolti. Allora, la radio con il canale direi che
si può muovere,
ci sta, no?
Sì, e, insomma, l'idea è quella di, insomma, di vivere un po' la mondialità. Voglio dire, comunque anche Genova ha tante ricchezze, tante culture diverse che vivono la città. E ora quindi stiamo pensando come interpellarle e come sentirci in comunione con tutte le culture che vivono la città e con tutte le esperienze di fede diverse e varie di queste comunità straniere e non solo.
Certo.
E quindi niente.
Lo scambio culturale.
Sì.
C'è un inno per questo evento, vero Don?
Sì.
Lo ascoltiamo insieme?
Lo ascoltiamo insieme, chiaramente in tutte le lingue, è proprio l'inno che vuole dare un po' il tocco, ecco, e l'unità un po' a queste giornate mondiali. Ecco.
Bene, grazie.
Thank you.
Chiamata per il volo, abbiamo ascoltato anche la testimonianza di Camilla, dove appunto ci raccontava delle sue esperienze diocesane, ma ci vuole anche raccontare degli episodi felici, bellissimi, che ha provato nei campi estivi, giusto?
Esatto, è una cosa a cui come pastorale familiare teniamo davvero tanto, ora ce ne sono tante, come anche la realtà degli incontri coniugali, che tra l'altro ci saranno a breve, quindi chi fosse interessato, un'altra esperienza diocesana molto arricchente. E l'altra realtà a cui noi teniamo tanto e che crediamo veramente che abbia un valore pastorale molto alto è quella della realtà dei campi diocesani per le famiglie a Prato Rotondo. Sono delle bellissime esperienze per due motivi. Uno, perché appunto fanno incontrare persone che vengono da realtà parrocchiali diverse e il confronto è sempre arricchente.
Sì.
È stimolante per chi anche non ha gruppi famiglia in parrocchia e tante volte è stato là per tante persone per iniziare a fare dei cammini e a stimolare la realizzazione di gruppi in famiglia, in parrocchia. E anche pensiamo che abbia un valore molto forte a livello educativo per i figli, almeno chi l'ha vissuto, il confronto, vivere insieme tante famiglie, ci si autoeduca, non lo so come, la ricchezza, la bellezza di affrontare insieme temi di fede, momenti di gioco, gite, è proprio bello, quindi suggerisco per chi non l'avesse mai fatto e soprattutto per le giovani coppie con figli piccoli di non pensare che sia una cosa faticosa, anzi quando si è lì i bambini alla fine uno se li dimentica,
sì, perché,
perché c'è qualcun altro,
altri ad
sì,
occuparsi.
Sono i ragazzi che si auto occupano dei bambini
bello.
Più piccoli, è molto bello. E per chi ha fatto, certo, è un'esperienza per molti, ma non per tutti, nel senso che chiaramente magari si dorme in camerate,
certo.
Quindi bisogna essere un po' sportivi,
sì.
Un po'. Però, insomma, noi l'abbiamo fatto per tanti anni con i miei figli e devo dire che siamo cresciuti tanto. È stato un bello stimolo e, insomma, quando si può noi ci torniamo sempre volentieri. Perché
e ogni anno
dà...
riuscite a organizzare questi
ogni
campi?
Ogni anno, certo, il primo anno del Covid abbiamo dovuto sospenderli, l'anno scorso abbiamo ripreso con un campo, quest'anno la speranza è di farne due e se ci fossero tante richieste anche tre, chi può dirlo. Le date che sicuramente verranno, insomma, che speriamo di mettere su i campi sono una dal 13 al 20 e l'altra dal 20 al 27. Se ci fossero tante richieste non è escluso che si possa fare anche un campo prima dal 6 al 13 in base a
chi fosse interessato
può contattarmi perché mi occupo di prendere io le iscrizioni e
dacci il tuo riferimento, dai.
Vi lascio il mio numero di telefono,
no,
aiuto
se... come vuoi una mail.
Sì, sì, se no potete scrivermi a camilla.lagomarsino@gmail.com.
Okay.
E niente.
Bene.
E grazie.
Grazie. Don, vuoi aggiungere qualcosa riguardo a questo?
Ma dunque, certamente sono esperienze molto belle. Il rilancio qual è? È quello, al di là dei movimenti delle associazioni, che le parrocchie possano reimpostare in maniera un po' più convinta ed entusiasta l'amore per la famiglia e quindi lì dove sono poter riuscire a dare un po' una vitalità al gruppo famiglie, lì dove non sono farli nascere.
Sì.
E dato che i don devono essere anche un po' aiutati, qui faccio un appello proprio alle coppie: andate dal vostro don e diteli partiamo. A volte non sono i grandi numeri, ma poter davvero nella propria comunità riuscire a trovare uno spazio per la famiglia e da lì costruire a seconda del bisogno poi della propria comunità, credo che sia una cosa molto bella.
Certo.
E E questo credo che possa essere lo slancio per che l'anno dell'Amoris Laetitia ci dà, della giornata mondiale. Chiaro che il Papa dice: ora partiamo, ora riprendiamo il coraggio e proponiamo. Ed è bello che la famiglia sia protagonista, e quindi non dipenda sempre dal don che deve dare l'idea, ma la coppia si fa coraggio e propone e sostiene
insieme
il don.
Grazie a tutti e due. Siamo quasi alla fine. Prima di salutarci, però, ricordiamo: il palinsesto per domani. La giornata inizierà alle 7 con Din Don e poi seguirà con il Santo Rosario e con i programmi di Radio Vaticana, molto belli. Dalle 9 alle 12 DJ Hospital con Alex, e poi a seguire il notiziario, l'ora media alle 12.15, alle 13 la replica del giovedì sera, alle 14 Tic Talent, alle 16 la replica di Chiamata per il Volo di questa sera. A seguire 17.30 il Santo Rosario e 18 la Santa Messa in diretta dalla parrocchia Santissima Annunziata del Chiappeto, e poi ancora prima di sera alle 19 con Maurizio La Voce dei Papi, Orizzonti di Meditazione, e alle 21 domani sera saremo in compagnia della Holy Dance di Suor Anna Nobili, quindi da non perdere, anche domani sera un appuntamento molto bello. E a seguire la compieta alle 23, come seguirà questa sera dopo di noi. Poi, cosa possiamo ricordare ancora? Le nostre repliche, appunto, domani alle 16 e sabato alle 16. Sì.
Noi torniamo poi...
Noi ritorneremo il 27, giusto, 27 marzo, non diciamo ancora con chi.
No,
mentre domenica prossima state buoni, se potete, con Don Franco Buono. Quindi tanti gli appuntamenti, sempre ricchi.
E a proposito di appuntamenti, abbiamo
anche
noi
ricordiamo
un evento,
perché si ritorna a cantare con il concerto di Radio Fra le Note, che si terrà sabato sera alle 21 alla parrocchia San Giuseppe al Lagaccio. Quanto è bella la chiesa, quindi sempre in compagnia di Don Roberto e le ragazze di Danza Gesù, quindi chi può, è un bellissimo appuntamento per ricominciare.
Da non perdere. Ecco Don, siamo arrivati alla fine e come di solito appunto chiudiamo la trasmissione facendo questa domanda. Immagina che all'ascolto ci sia un ragazzo che si sta interrogando un po' sulla chiamata al sacerdozio. È un momento storico un po' particolare questo che stiamo vivendo, no? Siamo un po' tutti terrorizzati, però vogliamo lanciare un messaggio di speranza. Cosa ti sentiresti di dirgli?
Di non aver paura, proprio perché sono momenti di tensione, di difficoltà, di fidarsi della voce del Signore che continua a parlare. E se il Signore ha un progetto su quella persona, la voce si fa sentire, arriva al cuore, lo riscalda, e vince le paure e i timori. Io ho ricordo di più di una persona in seminario che con la sua storia personale è stata accomunata dall'unico brano di Vangelo, quella del giovane ricco, che alla voce di Gesù, che lo chiamava, vieni, seguimi, lascia tutto, non avendolo fatto, se ne andò via triste. E questi ragazzi mi dicevano, io sono entrato in seminario per verificare chiaramente, ma fondamentalmente perché non volevo passare la vita triste. E allora ecco, davvero, incontrare Gesù in qualunque situazione e avere la vita gioiosa. Il sentire la voce che chiama e non rispondere, c'è il rischio di essere tristi poi. Allora, come diciamo nella canzone che avevamo composto, e se io scoprissi come un tesoro la voce di colui che mi ha chiamato, io subito direi di sì. È un tesoro quella voce, ecco, quindi è una cosa bellissima di non aver paura.
Grazie Don, grazie di cuore. Ringraziamo anche Camilla.
Ringraziamo il nostro fonico.
Ciao Giacomo,
che sempre
grazie.
Ci supporta.
Francesca.
Grazie Stefania.
Ci rivediamo fra due settimane.
Prestissimo. Buonanotte.
Grazie
Don.
Buonanotte a tutti.
Grazie,
a
voi. Grazie.
Signore, ti lodiamo con i nostri strumenti questa sera, con i talenti che tu ci hai dato.